Memo Pop, la storia raccontata alla radio.
Da Natalia Marino un benvenuto all'ascolto di Memo Pop, la storia raccontata alla radio. Ad accompagnarci nel viaggio di oggi è un romanzo, Vita di Dama, di Chiara Ingrao, scrittrice, traduttrice, sindacalista, figlia di Pietro Ingrao e Laura Lombardo Radice, è uscito una manciata di settimane fa per la Tartaruga Edizioni. Ci porterà in una fabbrica di Roma che oggi non c'è più. La Fabbrica Rossa la chiamavano, perché le sue operaie non ne facevano passare una al padrone, o almeno ci provavano. Manodopera femminile, specializzata, e i tempi in cui essere metalmeccanici era motivo di orgoglio e non a caso. È vero, la sinistra di allora teorizzava l'operaio di massa e la centralità della fabbrica, ma guai poi a sporcarsi le mani. Racconteremo la storia di un riscatto dalla voce delle donne del romanzo, perché le abbiamo cercate e trovate, scoprendo che nessuna ha perso grinta e smalto, e neppure dimenticato la data esatta dell'ingresso in quella fabbrica. Da quel giorno, infatti, la loro vita è cambiata. Una svolta, ci hanno detto. Lì scoprirono e inventarono decine di battaglie per i diritti, non solo sindacali. Quella che racconteremo è la storia di tante piccole e grandi vittorie, di picchetti, Cottimo, bolle, marcatempi, scioperi a gatto selvaggio, volantinaggi, commissioni interne e scherzi ai superiori, ai quali non potevi dare del tu. Se li insultavi, pur usando il pronome giusto, come dire l'immortà, l'immortacci lei, ti prendevi una multa. Benvenuti nel mondo scomparso delle lavoratrici della Voxon, donne e operaie, al tempo dell'autunno caldo.
Svegliatevi italiani, brava gente, qua la truffa è grossa e congeniata. Lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata. In giro giran tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata. Nessuno che ti sente, parli inutilmente, pensano tutti alla prossima rata. Soldi pesanti, doroccolato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento.
Avevamo i sorveglianti che giravano per i reparti, avevamo le catene di montaggio, le linee, no? E questi sorveglianti ti si mettevano addirittura dietro le spalle per pizzicarti se tu chiacchieravi con quella davanti, oppure davi un morso a una mela per mettere delle multe. Questo era il rapporto che c'era. E allora, come lo contestavi, no? Un attimo, a livello personale ti cominciavano ad attaccare. E un giorno stavo lavorando e lui stava alla scrivania, mi stava, diciamo, proprio a puntare, insomma. E allora, a un certo punto, che ho fatto? Io, siccome noi facciamo pure i scherzi di nascosto, c'era un collega di lavoro che era mezzo così e così, e avevo messo il solvente sulla sedia. Lui se ne è accorto che ho fatto questo scherzo a questo ragazzo, e niente, è venuto. Io prima, perché gli davo del tu, e lui mi disse: tu mi devi dare lei, e li portarci lei. Ho detto: oh, 3 ore di multa, perché noi avevamo le multe a quei tempi.
La voce che avete sentito era quella di Angela Nunziante, una ex ragazza della Voxon. La Voxon era in via di Tor Cervara, zona Tor Sapienza, sulla Tiburtina. Ci lavoravano in 2000, per il 75% erano donne, ragazzine per la verità. Non era facile mettere su famiglia senza asili nido, senza orari certi, perché la paga era Cottimo, vincolata al numero di componenti prodotti. Alla Voxon si realizzavano autoradio e TV. Chiara Ingrao ha conosciuto queste vicende da vicino, allora giovane sindacalista. Non le è bastata tuttavia l'esperienza, quelle storie le ha recuperate e messe insieme, perché di fabbrica voleva proprio raccontare, e proprio adesso.
Credo che ci siano state sostanzialmente due spinte, a parte la voglia di continuare a scrivere. È un po' di tempo che questa è un'attività che mi prende molto, però la voglia di scrivere questa storia qui credo che mi sia venuta anche da tanta rabbia o insofferenza rispetto al fatto che queste storie sono diventate tanto invisibili, le storie e le persone che fanno il lavoro di fabbrica, oppure se ne parla solamente come delle povere vittime, se finiscono bruciati rispetto ai licenziamenti e si fatica a riconoscerle come persone a pieno titolo. Per fortuna nel momento in cui stavo uscendo il libro abbiamo avuto l'esperienza delle lotte alla INS, che invece hanno riportato alla ribalta anche uno sguardo diverso sulla realtà operaia. Però forse allora, quando ho cominciato a scrivere, questo non c'era. E la seconda spinta è stata anche lì un'insofferenza, una rabbia verso il fatto che quegli anni, dal 68 in poi, vengono raccontati cancellando completamente questo pezzo di esperienza. Vengono raccontati normalmente come le lotte studentesche del 68, la rivolta giovanile. Questa rivolta è diventata sempre più agitata, sempre più violenta, dalle Molotov alle bombe o alle pistole, e quindi ha prodotto il terrorismo. Viene completamente cancellato quell'altro frutto del 68, che è stato il 69 operaio, e che al contrario di creare violenza hanno invece creato e costruito libertà, diritti, dignità delle persone. Questo viene dimenticato e io avevo voglia di raccontarlo a modo mio. Penso che assumere e appassionarsi, come mi sono appassionata io e confesso di essere appassionata tuttora, del conflitto nei luoghi di lavoro, cosa sana, non distruttiva, e che c'è bisogno di conflitto per cambiare le cose, non significa però pensarlo come se fosse uno scontro fra eserciti. Io sono anche pacifista, cioè io non ci credo che conflitto vuol dire scontro fra eserciti, vuol dire uniforme che cancella l'individualità della persona. E quindi mi interessa anzi molto come, quando le persone si mettono insieme, come cambiano poi ciascuna di loro, qual è il confine fra il mettersi insieme, l'essere diverse, magari anche scontrarsi, litigarsi, come provo a raccontare nelle mie storie.
Elisa Cancellieri, come Maria, la protagonista di Dita di Dama, in fabbrica non ci voleva proprio andare. Viveva in un quartiere popolare, la Prenestina, sognava di fare la dattilografa. Elisa oggi è una dirigente della CGIL. L'abbiamo contattata mentre era a Piazza del Popolo, durante una delle 4 settimane di presidio in preparazione della manifestazione nazionale del 14 novembre. «Ho fatto per te la domanda alla Voxon», disse un giorno del 1970 suo papà Nino, tipografo al Tempo. «Viene fuori però che posti da impiegati non ce n'è, servono operaie». Elisa allora non poteva mica ribellarsi.
Erano molto rigidi nella mia famiglia, anche per una situazione familiare. Mia madre e mio padre non erano sposati, erano accompagnati. Mia sorella era figlia del primo marito di mia madre, e quindi questo per me è sempre stato motivo di: non puoi uscire di casa, non ti puoi comportare in un certo modo, perché la gente potrebbe dire, ecco, chiaramente da una famiglia così la figlia viene fuori in questo modo. Quindi sono sempre stata un po' chiusa, un po' legata, io non potevo uscire la sera. Avevo un tipo di regole dentro casa che io rispettavo, anche perché erano quelle. Io non ho mai parlato di politica, non ne capivo niente. Io lo fai la dattilografa, c'avevo le mani belle e piangevo perché dicevo operaia. Mi devo presentare in fabbrica la mattina alle 8, la Voxon era fatta di due parti, la parte vecchia, diciamo, da una parte della strada, di via di Tor Cervara, e lì c'erano gli uffici, e poi praticamente per andare nell'altra parte dello stabilimento c'era un tunnel che passava sotto la strada e si andava dall'altra parte. E quindi entriamo in questo stabilimento, un capannone grandissimo, una cosa enorme. La sensazione che ancora oggi ho dal 70, dal momento in cui io sono entrata in fabbrica, è il rumore, una cosa assordante. Dante. E tanta gente che lavorava, tanta gente con i grembiuli, tanta gente in fila, c'erano delle linee lunghissime, catene di montaggio. All'epoca per me era tanta gente seduta in un modo strano su delle sedie con davanti delle cose, con tanti televisori accesi, un soffitto altissimo dove c'erano delle carrucole che camminavano per aria e portavano tutti questi televisori tutti accesi, tutta gente molto giovane, non c'erano persone anziane dentro quella fabbrica.
Un'iniziativa dal basso, si diceva ufficialmente. Dal basso era un'espressione molto usata, piaceva tantissimo, eccetto a Maria, che la trovava volgare. È offensiva, diceva, basso a chi? Ora perché uno sta in fabbrica va considerato basso? Io non mi sento bassa per niente, protestava.
Dice così Francesca, la studentessa coprotagonista del romanzo insieme a Maria, l'amica per la pelle. E poi ci sono Aruscetta, la gruppettara, Nina Nana, generosa baraccata, Paolona, un dito in meno tranciato per andare più veloce e guadagnare col cottimo, e ancora mamma Assunta e Antonietta. Quelle storie, tanto urgenti da tirare fuori, Langrau l'ha prese tutte dalla vita vera.
La cosa che mi ha appassionato di più, e che ho anche vissuto direttamente allora da sindacalista, è il modo in cui si è scatenata la voglia di cambiare la vita quotidiana nel posto di lavoro. Per costruire questo libro sono andata a riguardare le cose di allora e ho anche rifatto delle interviste, delle chiacchierate con quelle che allora erano operaie e poi delegate sindacali alla Voxo, ne ho ritrovato delle interviste a loro, delle loro testimonianze, e ci sono un'infinità, ma veramente un'infinità di racconti di quella che dice: abbiamo fatto casino nel reparto perché veniva il mal di schiena a stare seduti su quegli sgabelli, abbiamo imposto gli sgabelli infatti in un altro modo. Perché poi io mi sono rotta la testa per inventarmi come si poteva fare l'aspirazione dei fumi e non mi ci credeva nessuno che si poteva fare in un modo diverso, e ci siamo messi lì e gliel'abbiamo proposto. E anche quello cambia il modo di essere della fabbrica, perché tu sei una che si fa rispettare, perché tu al capo che comanda lo metti in difficoltà, lo costringi a misurarsi con te. Con te che sei una ragazzetta che magari non c'ha nemmeno la terza media e che quello avrebbe guardato dall'alto in basso e considerato come carne da macello all'infinito.
Elisa Cancellieri, per esempio, imparerà presto a occuparsi di politica. Entra nel consiglio di fabbrica, una novità assoluta, le RSU di oggi.
Ci portano da questo caposquadra e tra l'altro io ero una persona tranquilla, però mai disposta ad avere i piedi in testa, quindi a me una serie di cose non mandavano bene. Considera che io entro i primi di novembre in fabbrica, comincio a discutere con lui, litigavo con lui perché magari lui strillava a qualcuna, che ne so, non ci si doveva alzare, io invece se prima di suonasse la campanella magari stavo in piedi. Bisognava avere il camice abbottonato, io invece ero vestita di tutto punto sotto e il camice mio era sempre sbottonato, però ritenevo di non dar fastidio a nessuno, e quindi questo determinò anche il fatto che per esempio dopo 2 mesi ci furono le elezioni del sindacato, si passava dalle vecchie commissioni interne ai consigli di fabbrica, c'era questa cosa innovativa che era partita dal 69, il fatto che i lavoratori votavano il proprio rappresentante, gruppo omogeneo per gruppo omogeneo, e io venni eletta delegata. Questa fabbrica devo dire che l'ho amata, è stata la mia vita. Entrai immediatamente nel sindacato, anche non sapendo che cosa significava. Difatti mio padre mi diceva: ah, io una figlia comunista, perché poi il sindacato lui lo vedeva come una cosa comunista, mi diceva: ah, una figlia comunista, io non ce l'ho mai avuta dentro casa, non esiste. Però insomma a quel punto non è che mi diceva: no, non lo devi fare. Su questo non mi ha mai negato la possibilità che io nel posto di lavoro potessi fare quello che volevo. La domenica, quando non arrivava il giornale a casa e magari lui usciva prima di me, e io gli dicevo: papà, che mi compri l'unità? E lui mi diceva: no, io l'unità non te la compro. E se uscivo io, lui mi diceva: che mi compri il tempo? No, io il tempo non te lo compro.
Era ossessionata dalla tizia seduta al posto dietro di lei nella linea di montaggio, che ora non mi ricordo nemmeno come si chiamava. Anzi, forse non lo sapevo proprio, perché Maria la chiamava sempre così. Quella stronza. Quella lì me lo fa apposta, diceva. Apposta cosa? Mi manda avanti tutti sti pezzi a mitragliatrice, quando lo sa benissimo che non ce la faccio a reggere quel ritmo. Lo fa per mettermi alla prova, diceva. Per provocarmi. È dal primo giorno che mi fai dispetti, quella lì.
Una volta alla Voxon c'era pure un ufficio Tempi e Metodi. I marcatempo li chiamavano quelle donne ribelli. Ecco il racconto di Rosetta Sole. Appena entrata in fabbrica, conobbe il primo sciopero. E a lei, che poi sarebbe divenuta una gruppettara, toccò fare la crumira. Ma poi l'impegno prese il sopravvento, tanto che col fidanzato Piero andarono a volantinare anche la mattina del loro matrimonio.
Per me era un ambiente completamente diverso da quello che avevo avuto fino a poco tempo prima, insomma, nel senso, ero stata da standa, facevo la commessa, battevo a macchina delle cose per gli avvocati per il tribunale e mi davano 2 soldi, praticamente l'usciere se prendeva 50 lire a foglio, a me mi dava 10 lire a foglio, però il sedere lo facevo io, insomma. E mi ricordo che io non avevo firmato neanche i 12 giorni appena è iniziato lo sciopero. Io sono entrata il 24 marzo, il 25 marzo hanno cominciato a fare lo sciopero per la piattaforma interna. E allora si presentò una delle operaie, venne lì, dice: senti, ma a te ti piacciono l'ova? Io ho fatto: ma veramente sì, mi piacciono. Perché dice: no, dice, perché devi ci, se no te tiramo l'ova. Allora ho detto, vabbè, dico, senti, o capisci che io sto a contratto, ancora devo firmare il contratto dei 6 mesi, dico, sto in prova, dico, mi sembra stupido che me vada a bruciare così, insomma, e infatti non sono uscita. C'era l'ufficio medio dei tempi e quindi stabilirono, facevano un programma, diciamo, a tavolino e facevano la divisione delle fasi. Dopo ti davano la bolla d'accompagno con tutte le operazioni che tu dovevi fare per fare quella fase. E poi ti venivano a controllare il tempo, cioè non ci rispettavano, ti mettevano le multe, ti facevano le lettere che rischiavi il licenziamento. Tutto Piero andava davanti alle fabbriche per sensibilizzare la gente a costituire il sindacato all'interno della fabbrica. Facevamo parte di questo gruppo di operai studenti della Tiburtina e quindi noi continuavamo sempre a fare le cose. E la mattina ci siamo alzati e siamo andati a fare volantinaggio praticamente, sono venute da amiche mie, Angela Annunziante venne e gli disse a mia madre, ma dove stanno questi? Dice, ma che ne so, si sono alzati, sono andati a fare volantinaggio, ma questi sono pazzi, si sono sposati, boh. Cioè non concepiva sto fatto che tu stavi a pensare a tutto perché che te dovevi andare a sposare a mezzogiorno.
Deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love.
Quella fabbrica rossa erano le donne a tirarsi dietro i colleghi maschi. Il loro modo di fare politica spesso non piaceva. Ascanio Celestini è stato uno dei primi lettori. Fin dalle prime bozze di Dita di Dama, l'ho anche presentato alla Casa delle Donne.
È un libro molto particolare, non è per niente facile parlare di lavoro, fabbrica e di questioni in qualche maniera sindacali senza poi fare una specie di trattato, un saggio, una sorta di reportage giornalistico. E invece in questo libro no, c'è un diverso punto di vista. A me era capitato negli anni scorsi facendo interviste con gli operai della Piaggio di Pontedera, come industria che fa la Vespa, insomma, di scooter, e soprattutto questi che avevano cominciato a lavorarci negli anni 50, che ci hanno lavorato negli anni 60, e a me è sembrato subito molto differente il racconto degli uomini dal racconto delle donne. In questo non voglio dire che le donne sanno cose che gli uomini non sanno, non voglio fare un discorso banale, insomma, ma effettivamente anche lo stesso avvenimento veniva raccontato dagli uomini con una certa pesantezza, come se visto che l'argomento era serio bisognava parlarne in maniera seriosa, mentre invece le donne raccontavano gli stessi fatti, perché poi erano donne, quelle che ho intervistato io, che lavoravano in fabbrica, che lavoravano veramente in fabbrica, stavano in catena di montaggio, insomma, e raccontavano in realtà partendo dalla loro vicenda personale, dalla loro storia personale. Non ne faceva una questione appunto sindacale, ne faceva una questione umana. Quella differenza la trovi probabilmente, anzi sicuramente, anche nel call center piuttosto che nel supermercato, anche perché oggi forse anche più che non dico negli anni 60, ma sicuramente più che negli anni 70 e 80, c'è una disparità sul posto di lavoro che è fortissima.
Si attaccava lui con l'intervento, durava minimo mezz'ora e per di più ogni 3 parole diceva cioè, oppure nella misura in cui, tanto che dopo un po' gli hanno messo per soprannome nella misura. Io solo così l'ho conosciuto, di altri nomi non mi ricordo. Una volta, proprio nel bel mezzo di un'assemblea, si sono messi a fargli pure il controcanto in coro, a salmodiare cioè, ogni volta che lo diceva lui cantato in falsetto. Nella misura non se n'è accorto proprio, era troppo preso da quello che stava dicendo. E per fortuna che dice cioè, ha detto Maria, così almeno una parola si capisce.
Seppure la Voxon, le donne erano la maggioranza, non ricevevano all'inizio alcuna considerazione. Pochissime in principio le elette nella commissione interna, rappresentanza sindacale sciolta addirittura con l'accusa di spionaggio industriale. Era il 1964, lo statuto dei lavoratori era lontano, il padrone poteva fare il bello e il cattivo tempo, usava ogni mezzo per far tacere i lavoratori. Poi venne il 69, l'autunno caldo e i consigli di fabbrica, ma anche lì le donne il loro spazio dovettero guadagnarselo. Tutto, in fabbrica e nel sindacato, dice Chiara Ingrao.
Questo me lo ricordo perché io ero molto giovane e dimostravo ancora meno della mia età. ero molto carina. Era un mondo comunque dominato dagli uomini, perché io racconto una fabbrica di donne, ma il sindacato era dominato dagli uomini. E quindi spessissimo ti trovavi nelle riunioni a essere la sola donna presente o la sola donna che parlava. E quindi con tutta l'ambiguità anche, no? Per cui da un lato questa cosa ti gratifica anche, ti senti importante, dall'altro ti sgomenta, ti mette una paura terribile. Io ho convissuto moltissimo con la paura, e questa paura era aumentata dal fatto che il sindacato di Roma allora aveva una visione un po' in cui c'era l'esaltazione dell'operaiaccio bruto, no? E per cui ti veniva molto rinfacciato il fatto che tu eri studentessa, avevi studiato, eri privilegiata, non avevi mai lavorato con le mani, non avevi mai faticato. Poi io non sono mai stata una molto, diciamo, disciplinata rispetto alla linea politica, quindi ancora di più il fatto che magari sono una che se su una cosa non è d'accordo lo dice. Io mi ricordo lo scontro che abbiamo avuto interno al Partito Comunista sulla scelta se sull'aborto la donna poteva decidere o no, mica è stata scontata. L'unica volta nella mia vita che io ho avuto un applauso in piedi è stato alla Federazione del PC di Roma, quando si doveva nel 76 si doveva decidere se appunto era accettabile che il partito difendesse l'autodeterminazione della donna o sull'aborto l'ultima parola doveva avere il medico. Poi manco, c'avevo già due figli, era sulla base del mio essere madre, ho detto ma un rapporto d'amore così grande come quello coi figli, come può essere un altro che mi dice che devo portarmi dentro un amore che mi durerà per tutta la vita? In amore si decide da soli e ognuno decide per sé. Boato, applauso in piedi, perché c'era dentro una società che cambiava, ma c'era un partito che di questo all'inizio aveva paura. Sono le donne che hanno fatto cambiare la linea politica del PC.
Ha appoggiato la mano sul braccio di lui, piccola piccola e con gli occhi da bambi, a guardarlo da sotto in su. «Non te la prendere, morè», ha detto. «Mica ce l'avemo con te. E che vogliamo fa a modo nostro, col cervello nostro, che sarà pure un cervelletto piccolo da ignoranti». Ma noi solo quello ci avemo, per non farci fregare dal padrone, o capisci, morè? Non è una cosa personale, è che qua stiamo a fare il socialismo.
Armanda De Angelis abitava in Borgata, in una baracca tirata su nottetempo all'Acquedotto Felice, con altre 5 ragazze è ritratta sulla copertina del volume Minigonna e l'allegria della lotta. Oggi collabora con l'UPTER, l'Università Popolare.
Noi avevamo raggiunto il socialismo dentro la fabbrica. Eravamo tante, tante donne, un coordinamento di donne. Poi che cosa è successo sempre in botto? Che essendo tante donne e la fabbrica lavorava 11 mesi l'anno, perché agosto chiudeva, no? Avevamo i problemi con i figli e quindi le scuole chiudevano a giugno e non sapevamo dove metterli. E poi la mattina tutti in braghe e cartellina alle 8 e quindi i bambini, gli asili nido, le materne, le scuole, una volta era alle 8 e mezza. Abbiamo cominciato a organizzarsi. Noi non abbiamo fatto l'asilo nido in fabbrica, l'abbiamo fatto in via Giorgio Morandi a Tor Sapienza, dove potevamo portare i figli, noi e i figli di quelli che abitavano a Tor Sapienza, che magari andavano a lavorare a Roma, capito? A quel tempo pure, mi ricordo, vinse il Partito Comunista, no? La prima volta che vinse il Partito Comunista come di Roma e fece l'assessore Lapinto, Roberta Pinto, e noi in quel periodo abbiamo preso i permessi non retribuiti con l'accordo dei capo-reparti, i punti verdi che oggi hanno tutte belle mamme lavoratrici, non ce l'hanno così, è perché centinaia di donne da Tiburtina hanno lottato per questo, come la conquista dell'ambiente, perché noi quando salvaguardavamo il fumo ci veniva tutto sotto al naso, no? Infatti molte donne dopo tanti anni che hanno riscontrato il piombo nel sangue, no? Anche la lotta sull'ambiente, noi la COPTO ci mise attaccata al tavolo di lavoro una cappa che aspirava.
Ma il partito che dicono? Gliene hai parlato? Loro dicevano proprio così, il partito e basta, senza aggettivi e con la lettera maiuscola, manco fosse Dio o la Madonna, il PC naturalmente. Che c'entra il partito con il modo in cui gestiamo la lotta? Ha obiettato Antonietta, anche lei con la sua brava maiuscola. C'è l'autonomia sindacale, c'è scritto pure sull'unità.
perché Antonietta se lo leggeva religiosamente l'articolo di fondo tutte le mattine, era colpa sua se il giornale non ne parlava degli scontri a sangue che c'erano dentro al PC su questa storia del sindacato che era autonomo e ascoltava i lavoratori più che il partito.
Anna Zanecchia era dei Castelli Romani, prendeva un'infinità di mezzi pubblici per arrivare a Roma. Anche lei, militante del PC e della FIOM, guardando indietro, Anna e le sue compagne si sentivano orgogliose per quanto avevano ottenuto. Le discussioni non mancavano di certo. La politica divideva a volte, ma unire le lotte sul posto di lavoro.
Fu una bella lotta, una bella battaglia, però cominciamo ad ottenere molti diritti, tra cui ecco, cominciamo a far revisionare tutti i tempi di cottimo, abolimmo i contratti a tempo determinato, cominciamo a fare le lotte sull'ambiente. Difatti la Vox fu la prima a Roma ad avere un accordo sull'ambiente, perché noi avevamo un reparto di galvanica che era altamente nocivo. Eravamo veramente orgogliosi, eravamo riusciti ad avere tanti di quei diritti che alla fine tutto sommato dicevamo, ma però tutto sommato non stiamo male, perché una volta che tu hai fatto il tuo lavoro i ritmi poi erano non erano così disumani alla fine, perché eravamo riusciti ad avere dei ritmi di lavoro più umani. Qua ci si scazzava molto, anche le posizioni più estremiste di Rosetta, no? Non le vedevo, io ci dialogavo, riuscivo a dialogarci, anche se poi gli dicevo chiaro e tondo, no, io fino a dove pensi tu non sono d'accordo. Per le lotte all'interno dell'azienda le siamo state sempre unite, anche se quando era il momento di discutere si arrivava pure allo scontro, però poi non ho mai dimenticato questa azienda. Per noi è stata veramente una bellissima esperienza di vita. What did she say? What did she do? Seems she's got her hooks in you. Does she drink? Does she smoke?
Una serata dedicata al romanzo Dita di Dama è in calendario la prossima settimana, il 19 novembre alla libreria Rinascita in Largo Agosta. Dalle 21, tra i tanti ospiti, musicisti e alcune delle ex ragazze della Voxon. Angela andrà con la figlia Antonietta, con la quale ha il suo da fare per convincerla dell'importanza della lotta in azienda. Assunta in atesia dopo una lunga e sofferta avvertenza, Antonietta sostiene che tra i colleghi ora vince il timore. Siamo in pochi, dice. Non importa, ribatte la madre Angela.
Si arrabbia perché lei dice, vedi, voi lo potete fare, questi dice non lo puoi fare perché hanno più paura. E io cerco di spiegargli, guarda Antonie, noi abbiamo iniziato che eravamo tre o quattro, era veramente carbonare, ma io addirittura, perché mio marito vedeva, perché io abito qui a Tor Sapienza, vedeva tutte queste qui che abitavano vicino casa, che la sera rientravano, e io rimanevo lì a fare i picchetti fino ai 9-10 di sera, ma io mi ci ammazzavo con mio marito. Andava a dormire al salotto, era di sinistra tutto quanto, perché però non ammetteva che io, magari se lui vedeva pure quest'altro che abitavano diciamo nel circondario dove stavo io, perché eravamo 7-8 palazzine ma eravamo tante che lavoravamo in box, che magari non vedeva queste che se ne andavano a casa e io ero sempre l'ultima e stavo sempre in prima fila, capito? Era una mamma di famiglia, c'avevo mia madre che guardava i ragazzini, l'altri vengono a casa e tu stai a fare rivoluzionaria, capito? Ci ammazzavamo veramente, Delle volte nascondevo per evitare, diciamo, però lo fregavo uguale, insomma, parliamoci chiaro. Se vuoi far fregate, frego, insomma. Però lui lo sapeva benissimo, perché poi faceva pure finta che ci credeva, perché poi quando discutevamo sapeva da attaccarmi, ecco, a rivoluzionario del cavolo, a sindacalista del cavolo, a Voxara, capito?
Per il futuro è importante ricordare e trasmettere le nostre storie, con le nostre sconfitte, certo, ma anche tante vittorie. Ricominciare da lì, dice Chiara Ingrao.
È un nostro dovere, questo fatto che noi stessi rimuoviamo, alcuni sembra quasi che si vergognano di quello che siamo stati, che abbiamo fatto, perché su tante cose siamo stati sconfitti. Ma è meglio guardarla in faccia, questa sconfitta, a partire anche dalle grandi cose che sono state fatte, piuttosto che rimuovere il passato come se fosse un passato di cui vergognarsi, o accettando questa campagna terribile di revisionismo storico, che parte dal revisionismo sulla resistenza e dice: guardate, la resistenza da cui è nata la Costituzione italiana, che ha sconfitto il nazifascismo, in realtà erano degli assassini come i fascisti. E poi passa agli anni 70 e dice: quei giovani del 68, perché 69 le lotte operaie non si citano nemmeno, sono diventati tutti terroristi. Dietro c'è un messaggio terribile, cioè c'è il messaggio che nella storia d'Italia chiunque abbia voluto cambiare le cose ha prodotto solo morte.
Il peggio della crisi non è affatto passato, denuncia la CGIL scendendo in piazza sabato 14 novembre nella capitale per chiedere al governo misure concrete. Ammortizzatori sociali, sostegno alle famiglie, sgravi fiscali a dipendenti e pensionati, promessi e mai varati. Invece sono cominciate le intimidazioni. Appena pochi giorni fa, il 10 novembre a Roma, quartiere Tiburtino, poco distante da dove un tempo c'era la fabbrica che vi abbiamo raccontato, i lavoratori di Eutelia Agile, 3.000 dipendenti in tutta Italia, senza stipendio da 3 mesi, e 3.000 esuberi tra mobilità e licenziamenti, sono vittime di un blitz, mentre stanno pacificamente occupando i locali della società. Capitanata dall'ex amministratore delegato, una squadra di vigilantes irrompe nei locali, si spacciano per poliziotti. Un raid che ricorda le aggressioni del primo fascismo, quando, 90 anni fa, i padroni del tempo agrari e industriali armarono milizie per colpire contadini, operai, dissidenti politici. A 40 anni di distanza dall'autunno caldo, a quasi 4 decenni dall'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, nel maggio 1970, si affondano diritti, regole e tutele. In un'Italia sempre più distratta, sarebbe necessario far tesoro delle lotte di Angela, Anna, Armanda, Elisa Rosetta e di tutte le altre ragazze della Voxon. Ancora le storie che vogliamo raccontare, e se volete segnalarne qualcuna scrivete a memopop@radiopopolareroma.it. Appuntamento alla prossima settimana con le orecchie ben aperte. Memo Pop, la storia raccontata alla radio, in onda il sabato alle 10.40 e domenica alle 13.15. Da Natalia Marino, grazie a chi è stato all'ascolto. Per non dimenticare.